Benvenuti a tutti quanti, siamo in diretta come sempre qui da Motorite, sono le 21:03 minuti, leggerissimamente in ritardo, ma ci siamo, siamo pronti, siamo vivi, sì, i nostri due, Samuele e Gasper, direi. I miei due co-conduttori, buonasera, Samuele sei vivo
ciao,
oggi?
Buonasera, buonasera, ho un po' di febbre,
dato
che mi paghi copiosamente, sono venuto lo stesso.
Esatto, dato i nostri... I nostri profondi
concetti,
eh?
Noi hai facciamo, vinto di nuovo, maledetto
facciamo
te,
immune.
Hai vinto di nuovo.
Ho vinto di nuovo.
Te,
vorrei fare notare che ha la stessa faccia del cane dietro.
Sì, ma perché la faccia da cane per non dire altre cose. Va bene, comunque. Allora, per dire, noi abbiamo un sacco di novità. Questa sera abbiamo un sacco di video che ci mostreranno come è andata in questa fine settimana. Niente che dire. A fra pochissimo, ragazzi. Allora, siamo tornati dallo spot, si presume che sia partito, poi non lo so sinceramente. Comunque...
No, non è partito.
No, vabbè, ma sti cavoli. Allora,
io
ragazzi...
Io l'ha detto al controllo di quello
al
che
controllo
esce.
Di tutto, va bene, ma noi facciamo questi test così, ci piace fare i test dal vivo. Allora, salutiamo intanto tutti già che ci salutano questa sera. Il nostro Claudio, come sempre, buonasera, che è sempre presente, il nostro... Luca, io non so più come chiamarlo, se
Nadio Gallo.
No, però è Nadio. Chiameremo Nadio da oggi in poi. Va bene.
Per di Nadio.
No, allora abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Sicuramente i rally ci hanno fatto divertire questa domenica. Abbiamo fatto come sempre la nostra solita scommessa. Io parto subito da quella perché voglio farti male. Si è partiti
mia. Con Gian nostra... Domenico Basso. Non
e invece fatto... niente, ma manco non pervenuto. Buonasera, Stralom Passione Salita. Che poi Aka Mirko mi pare ti chiami. Come ti chiami? Mirko Sottile. Sì, è una brutta persona. Bloccatelo su Facebook. È un canale YouTube bruttissimo. Non iscrivetevi, ovviamente, perché fa dei brutti camera car di slalom in Sicilia. Basti terroni. No, vabbè, a parte questo.
Chiedere a Mirko sì. Se eventualmente sarà il rally di Caltanissetta.
Caltanissetta! Sei a rally di Caltanissetta. Facci sapere perché magari gli puoi bucare le gomme a Samuele. No. Ci interessa, cerchiamo qualcuno che possa maltrattare. Vabbè, comunque, sta domenica c'è stato il rally dell'Adriatico. L'hai seguito?
Purtroppo no.
Allora che no, come sempre noi per il CVM, per il campionato italiano rally, facciamo la nostra solita scommessina internos, il nostro pronostico, fino ad ora le azzeccate tutte. Tu cosa, chi avevi detto i primi tre?
Ti sei anche sbilanciato per il prossimo in privato. Sì, adesso darai anche distacchi.
Distacchi, no? No, in realtà ho sbagliato, cioè, allora ho azzeccato i primi tre, il podio è giusto. Cioè i tre piloti che ho nominato sono tutti e tre sul podio, però la classifica è invertita. Io davo come primo Andreucci, secondo Crugnola e terzo Nicolai. Invece primo Nicolai, secondo Crugnola, terzo Andreucci. Però insomma, dai, c'è tanta roba.
Bello, bello. Bravo. Tra
Basso, scusa, che posizione è arrivato?
Basso, boh.
È uscito, penso. No, tra l'altro ho visto dei passaggi dei camera car o comunque dei passaggi esterni veramente molto belli, quindi vi consiglio di andare a guardarli perché sono tanta roba. Cioè c'è un posto dove c'era un salto devastante, bellissimo.
Assolutamente, un rally San Marino è spettacolare, sanno come far divertire, hanno delle bellissime strade lì vicino. Tra l'altro io sono stato lì ai piedi di San Marino la domenica, però purtroppo non c'era più la gara. Sabato invece sono stato impegnato a un altro evento, la sera sono andato a farmi questa passeggiata a Maranello per la Notte Rossa. Fra pochissimo, se Premier si decide a esportare il video, non so perché ci sta mettendo così tanto, forse entro fine puntata ve lo facciamo vedere. Comunque, perché abbiamo preparato una cosuccia, ragazzi. Una novità
contro motorite. Il tempo.
Una lotta contro il tempo, no, ma ce la fa. Solo rimanete con noi perché ci sarà proprio un vero e proprio reportage con tanto di commento di uno brutto che parla. Allora, vediamo, c'è Mirko che ci scrive: no, purtroppo sarò in concomitanza allo slalom di San Piero Patti che rientra dopo 11 anni, nella sua veste di 4 km e sarò di tuta e casco a correrà. Ma con che macchina?
Beh, perché se hai provato qualcuno che ti fa il camera cara puoi chiedere a
Basile, che gli vogliamo bene. Va comunque, no, Mirko, ma che macchina? Perché ricordiamo che Mirko è un pilota in erba, diciamo che lui fa un sacco di video senza fatture in nero, quindi tantissimo. In tasca, e poi corre
con un pilota in erba.
Esatto, no, però ha fatto dei bei risultati. Ha fatto la prima gara, la gara di casa, la Rocche Novara di Sicilia, con la 500 e la 700, che sono delle vetture molto difficili. Mi pare che sia arrivato sul podio, Mirko. Adesso non mi ricordo, sto andando a memoria. Però, insomma, un pilota che si promette bene nel mondo degli slalom. Magari poi il passo successivo, fra qualche anno, saranno le salite. Lo speriamo. Speriamo per te, insomma.
Ti auguriamo. Vuoi dire, scusami, questa è uno scoop. Emanuele pensa che gli slalom siano inferiori alle salite.
No, assolutamente. Dico solo che tantissimi che partono dagli slalom fanno molta scuola e poi passano quasi sempre alle salite. Che per me non me li dovete toccare gli slalom, perché sono difficilissimi. Tantissimi salitari snobbano gli slalom, però bisogna dire che a livello mediatico di importanza, ovviamente le salite contano di più, quindi è inutile dirlo.
Okay. Intanto comunque Mirko ci una dice, bellissima,
mi volevi mettere in difficoltà?
1004.
Come?
Tanta... No, dico, Mirko correrà con una bellissima 106 gruppo A 1004. Ci
tutta fuori, tutta panda. Una kit, fategli il reclamo, sì, tranquilli.
E se c'è qualcuno che ha in classe con la panda, tira giù il piede, perché la panda purtroppo è superiore.
Esatto. Primo di classe, vedi, a Rocche Novara ha fatto il primo di classe in S1, che non è facile, perché in Sicilia sono i maestri del, mi dispiace dirlo per tutte le altre regioni, ma è così. Il Sud Italia è maestra negli slalom e nelle categorie delle 700, dalla Campania a scendere. Tant'è vero che in Campania si fanno i trofei della Sominicar, che fa 40-30 macchine a gara, e si massacrano nel vero senso della parola. Quindi è un livello altissimo, che dimostra sicuramente tutta la veemenza di queste vetture, che molto simpatiche a vederle, ma sono difficilissime. Sono peggio dei kart, perché hanno anche il motore dietro, quindi se perdi il posteriore un attimo è morire, insomma non è facile,
ti fai male.
E Luca, noi parliamo di tutto, vedi Nadia ci scrive, ma parlate del rally del Kenya, noi parliamo di tutto, ci arriviamo con calma. Io so che tu mi hai detto che giovedì sei sempre impegnato, e ti disimpegni, che vuoi, no, scherziamo. Ricordo sempre che potete riascoltare le repliche quando volete su Spotify, Amazon Audible, Google Podcast, iTunes, e soprattutto qui su YouTube potete rivedere sempre le repliche, questo lo ricordo sempre, non vi perdete niente, tranquilli. E allora,
se volete, prima di continuare vi racconto una piccola storia. Vai. Stupida sulla parola replica.
Sì.
Allora, come tanti sicuramente di voi sanno, all'epoca le 125 per i sedicenni venivano adornate, colorate con le carrozzerie, le scocche, sì, delle moto da corsa, per cui si vendeva Aprile RS 125 replica, e poi c'era un pilota. Io fino ad adesso non ho mai capito cosa volesse dire. Sono stato illuminato adesso.
Io, ragazzi, possiamo anche chiuderla qui. Che dici?
No. Io esco. Non, ciao, ragazzi.
Io esco.
Un piacere.
Va bene. Detto questo, abbiamo cominciato malissimo la puntata. Quindi ti ringraziamo, Samu, per questo tuo.
Ma veramente?
No, ma allora parliamo del rally, parliamo del mondo rally, dai, così poi passiamo subito ad altri argomenti, sennò ci perdiamo in chiacchiere come sempre. Allora, abbiamo visto Rally San Marino, bravo il nostro pilota russo, è il titolo della puntata. I russi vanno forte, ma non si può dire, sì, perché come sapete bene i russi sono stati banditi da qualsiasi cosa, addirittura a livello accademico si ripudiano i filosofi russi, cioè gli scrittori russi, non ha senso questa cosa. Contenti loro, vabbè, comunque
poi, la cosa bella,
non si può distruggere una cultura così, vabbè, comunque.
È che corrono alla fine con altre licenze, ma voglio dire, non è che cambiano nazione questi, cioè è una farsa
semplicemente per non far apparire la bandiera russa, però a me mi frega poco, cioè per me ognuno può essere Pinco Pallino, può correre con chiunque vuole, cioè mi interessa molto poco, solo mi dispiace un po' queste scelte politiche che vanno a intaccare ovviamente il mondo dello sport, che dovrebbe essere un mondo di coesione, un mondo di avviciniamoci tutti, non ci sono barriere.
Invece no.
Lo sport, come sempre, le nazioni lo utilizzano proprio per marcare ancora di più il territorio. Se parliamo della lotta, della guerra fredda tra America e Russia, Unione Sovietica, ai tempi delle Olimpiadi, degli anni 70, 80, 90, se parliamo di robe che si possono fare, film e controfilm, spionaggio addirittura, mi ricordo che c'erano degli atleti che erano delle spie, che facevano, andavano alle Olimpiadi solo per spiarsi. Cioè, quindi, purtroppo sulla carta è bello la parola sport, unire tutti. Però a noi ci fa piacere comunque. Nikolaj Gryazin ha scelto l'Italia per proliferare nella sua carriera motoristica. Ha cominciato da San Marino in questo rally su sterrato spettacolare e ha creato non pochi problemi a Andrea Crugnola. Con ben 32 secondi di distacco si aggiudica la gara. Ma è bellissimo, io voglio far notare il distacco tra Paolo Andreucci e Andrea Crugnola. Non so se l'avete visto, non so se lo vedi, Samu, ma il distacco è di .1, 0.1. C'è una scureggia. È arrivato davanti di una scureggia.
È incredibile.
No, no, è tanta roba, tanta roba. Bisogna sempre riconoscere il valore. Una lotta apertissima. Ma lo immaginavo che Paolo
per Crugnola, sì. Chi l'ha duro, la Crugnola.
Ma io posso campare. Beh, no?
Se lo scrive sulla macchina, giuro che faccio un giro con un'auto, sì, da corsa nudo al Castelletto di Brandura.
Ma lui faceva panico verdura una volta, aveva il suo slogan che era top. Era top panico
verdura, alto livello.
Salutiamo Matteo Poggi che ci saluta e saluta solo Ciao, Samuele Matteo, però bacione, e quindi bacione. Già per questo ti banniamo, te lo dico subito. No, vabbè. Allora, parliamo di rally di Kenya, allora, dato che siamo in ambito sporco, in ambito bello, fango
bello.
E terra.
Non so se avete visto sì. I riassunti su YouTube di WRC, bellissimo, bellissimo. Cioè, c'erano delle prove, non ho idea di come queste macchine possano andare in quei terreni. E la cosa più bella per me è stata vedere la Skoda Fabia Rally 2 di Giorgio, lì, il figlio di Solberg, Oliver, con il parabufile.
Giorgio.
Sì, no, vabbè, ma si usa da sempre, dagli anni 70, i rally del Kenya, il Safari Rally.
Perché sulle WRC non c'è, bro? Cioè, sulle Rally 1, perché?
Come?
Sulle Rally 2 sì.
Perché Rally 1 so, cioè, la devono far vedere bene la carrozzeria. Non lo so, comunque da sempre nel Safari Rally si utilizzano i paracarri, i paramuli, insomma, gli scarichi messi che escono dal tetto per evitare che li
imbrattare.
Quelli sono i collettori d'aspirazione, cioè la cassa filtro che esce dal tetto.
Sì, hai ragione. Vabbè, comunque tutto quello che si parla di uscita entrata aria si fa in uscita dal tetto per evitare appunto che si imbrattino d'acqua, eccetera, perché si passa
perché
su dei fiumi.
Perché non l'hanno fatto anche in Sardegna, questo c'era.
Ecco, bravo, perché comunque siamo lì.
Vabbè,
no, comunque,
nel Kenya.
E ovviamente la prima prova che hanno già fatto questa sera, prova spettacolo, prova che sempre non conta niente, non dice niente, solo per lo spettacolo del pubblico. Si comincia domani alle 8 di mattina, alle 7 alle ore europee, e, con la prima prova, la Loldia, di 19,17 km, rally lungo che comunque cerca di strizzare l'occhio a quello che era il vero safari. Sono ben 355,92 km di prova speciale per un totale di 1000 e circa 200 chilometri totali tra trasferimento e altro. E saranno 19 prove. Ricordiamo però negli anni 80-90 i rally toccavano dei chilometraggi assolutamente superiori, quindi le macchine venivano veramente messe a dura prova. Il rally del Kenya è un po' particolare. E il WRC ha ricordato, come sempre ormai prima delle gare, mette tanti reel su Instagram in cui fa vedere le passate edizioni delle cose particolari, e ho visto una cosa che non avevo mai visto, dove praticamente uscendo dall'assistenza Marco Martin con il compianto Michael Park, che purtroppo morì nel 2005 a bordo della 307 WRC nel rally di Inghilterra con Marco Martin, si dimenticò, cioè prese il quaderno delle note sbagliato, cioè di un'altra sezione di rally, forse del giorno dopo, non mi ricordo. E quindi entrarono in prova, si rese conto che ma non c'ho le prove. Con l'elicottero è arrivato un elicottero che comunicava via radio con Marco Martin in diretta e gli comunicava da sopra la strada da fare. Ed è bellissimo perché Marco Martin ride quando gli dicono te le comunichiamo da qua, e lui ride tipo che figata, mentre va a 200. Bellissimo. E praticamente mentre corro in tutto questo, mentre va al limite, gli dice allora dimmi delle cose tipo rettilineo, curva media, curva stretta, poi me la vedo io. Bellissimo. No, veramente, questo è rally puro. Cioè, quando mai mollare, perché ovviamente rally lunghissimo non è facile. Infatti in quella prova faceva un po' d'errori, ma la portò a casa, quindi comunque grande Marco Martini.
A
che
proposito di roba storica, prima sì. Stavo dicendo che ricordiamo le livree, chiamiamole così, della Corolla e della Delta dei tempi dei safari seri. Cioè praticamente erano piene di barre per proteggere le auto.
I paracarri, sì, per i tori.
Paracarri di tutti i tipi.
New, sì, leoni, qualunque cosa passasse.
La Delta, c'è una cosa carina da dire che forse non tutti sanno. Sì. Allora, da noi preparatori di auto non ce n'è tantissimi. E l'unico che c'è è il famoso Artemio, nonché papà di Max Ballesting, purtroppo il mio grande amico che purtroppo ci ha lasciato. E lui mi ha raccontato questa storia. Lui faceva, già all'epoca preparava le scocche, e lui ha cominciato a lavorare per Lancia, questo mi ha raccontato, poi è da prendere con le pinze, perché se senti i meccanici hanno lavorato tutti per la Lancia, però è un aneddoto carino. praticamente gli hanno detto questa cosa, a fine prova del Portogallo, che era una gara in sterrato, uscito dalla prova, uno della Lancia ha aperto la portiera della Delta e l'ha richiusa, quella proprio di Artemio, che preparava Artemio.
Sì.
E gli ha detto poi in parco assistenza: Artemio, tu devi venire a lavorare con noi, perché la tua Delta è l'unica che alla fine della prova ho aperto e ho potuto richiudere la portiera.
Quindi non si storceva.
Quindi non piegava il telaio. Beh, può essere anche il pilota andava troppo piano, magari, cioè. Può anche essere, magari non ha.
Mamma mia, il mondo di complottisti.
No, ma non è complottismo, ma cosa c'è di complottismo?
Però, Ema, da amante della Delta è risaputo che i telai erano di burro.
Vabbè, ma sì, l'Italia non è che è la miglior produttrice di auto.
Beh, forse erano di burro e vinceva proprio perché erano di burro, perché era molto leggera. Sì. Mettiamola così.
Mi sa.
Sì, no, ma era famosa la 037 per avere dei problemi di affidabilità. Tutti sapevano che la Lancia... C'è un'intervista di Walter Roll che racconta che quando disse ai parenti, alla moglie, che mi hanno ingaggiato per la Lancia con la 037, vogliono che vinco il campionato, e loro mi hanno detto: ma sei sicuro? No, perché la Lancia non è che... Cioè, avevano paura, perché lui correva con l'Opel Manta, c'era l'Audi, che erano delle auto tedesche possenti, rigide, belle, e la Lancia era leggerissima, era fragile, vetro, certo, resina. E poi tra l'altro ci fu un dubbio, scusa, finisco solo sta cosa e poi passiamo avanti, fecero un pronostico che dicevano che il rally d'Acropoli, che all'epoca era uno dei rally più duri del tutto il campionato, più del Safari, perché era pieno di rocce, cosa, era veramente durissimo come rally, dissero le Lancia dureranno poco. E tanto è vero che la moglie era molto preoccupata di Walter che partecipasse. Invece ha vinto la gara, ha stracciato la concorrenza con la 037. Quindi grande campione.
Walter Roll, ricordiamo, molto amico di Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo.
Aldo Giovanni Giacomo, esatto. Che cazzo?
Walter Roll, Walter Roll.
Vabbè, Gaspare, no, cosa dovevi dire? Vai avanti, ti prego.
Stasera è... A proposito di questo discorso dell'affidabilità, l'anno in cui si vinse il mondiale, loro, per compensare le gare dove sapevano che spaccavano, praticamente in alcune gare schierarono più auto,
sì,
per compensare i punti. E infatti nelle gare dove schieravano 4, 3 auto, 5 auto, erano sempre dal primo al quarto posto, al quinto posto, erano tutte Lancia, e in questa maniera prendevano più punti per il campionato. Infatti l'Audi poi si lamentò di questa cosa, ma si poteva fare.
Assolutamente, insomma, tante ce ne sono di storie da raccontare per quanto riguarda le rally storici, però veramente se stiamo qui 2 ore a parlare di questo non basta. Siamo già 23 minuti di live, insomma, volevo un attimo passare avanti, se mi consentite. Allora, intanto rispondiamo un attimo al volo alle domande. C'è Matteo Poggi che ci chiede se ci sono live domani mattina del Rally del Kenya. Beh, se c'è il sistema URC Plus ti puoi vedere tutte le live.
No,
che
no, no, anche su YouTube.
Su YouTube, ma bisogna vedere. Io so che molte volte non le programmano, cioè vanno un po' come gli pare.
Sì, sì, su vanno YouTube a caso, però.
Sì, tenetevi
c'è
lì attaccati, vedrete se spuntano, insomma.
Basta mettere la campanellina, come
sì, infatti, basta mettere la campanellina, cosa che Sam, bravo, cosa che dovete fare anche qui, se volete fare schifo sempre ogni giorno di più, mettete la campanellina sul nostro canale YouTube e seguiteci su Spotify e tutti i canali, basta cercare Motorite, Motorsport e Motori e trovate tutto. Bene, detto questo, allora parliamo un attimo di cose un po' più serie, perché il WRC ci ha un po' rotto le palle. Allora, la scorsa questa domenica c'è stata una gara eccezionale, la zona di Ascoli. No, voglio passare un po' avanti perché abbiamo tante cose di cui parlare. Dai, aspetta, prima ti ho capito, vuoi fare il pronostico? Vuoi fare il pronostico VRC? Dai. Dai, usciamo, chiudiamo VRC con sto pronostico. Ragazzi, in chat, secondo voi, chi vince la gara? È un rally duro, quindi contate anche la macchina che si utilizza.
Samu, sicuramente non ti dice Samu. Io la butto lì. VRC 2, Solberg. Rally 1, invece, vince Tanak.
Ok, quindi vince Rovenpera,
Solberg
sicuro.
E Tanak. Ok. Gaspare, tu che ne pensi?
Rovenpera. Secondo me vince Rovenpera, perché visto che lui ha detto Tanak, Tanak spacca. Sicuro.
Tanak è in palla, però la macchina, la Ford Puma, non mi sembra affidabilissima. Rovenpera è possibile, possibile. Ha dato un però c'è Sebastiano Ogier, no? Sebastiano Ogier ha tante esperienze ed è un grandissimo tattico, quindi secondo me farà male Ogier. Non lo so perché, penso che Ogier possa fare, almeno che ritiri, perché nel Safari tutto va. Se non c'ha ritiri, esatto, se non c'ha ritiri Ogier secondo me può far male. Secondo me Ogier
dove lo mettiamo?
Ma Neville spacca ogni gara, pure al rally della cucuzza, secondo me. E infatti vincerà.
No, Neville può giusto vincere il Caltanissetta.
Io a Neville gli voglio benissimo, veramente. Ancora. Un grande pilota, però.
Caltanissetta.
Caltanissetta, com'è che si chiama? Lo sai che se ci sono amici di Caltanissetta che ci seguono, ti fanno un culo. No, vabbè, comunque.
Ti vinciano.
Matteo dice Rovanpera.
Pensa, vedi? Quando l'incontro.
Rovanpera per ora sta andando per la maggiore. Rovanpera va per la maggiore.
Se seguite il VRC, sapete a cosa mi riferisco. Rovanpera non vincerà mai quest'anno, secondo me, una gara.
Ti ricordo calda. Che è un campione in carica. Ti dico, non è l'ultimo, lo scemo del villaggio. Dico, tanto per così.
Sì, ma vedrai che non la vinci sulla terra calda.
La terra calda, perché c'è differenza, secondo te?
Vedrai. Come no?
Vediamo, vediamo, non lo so, non
se
lo so.
Se ho torto di nuovo, la prossima live vengo nudo.
Vai, vai. Stai rischiando. Ragazzi, testimoni, ha detto che viene nudo se Rovanpera non vince. Cos'è che se arriva, cioè se non si ritira, dici?
No, vengo nudo se Rovanpera vince.
Vince. Allora tutti per forza Rovanpera. Oh, oh. Oh. Dai, calle. No, lo dici solo perché c'è caldo. Ma come fai sta con la felpa?
C'è la febbre.
È vero, perché c'è la febbre. È vero.
E fu così che la macchina di Tanak prese fuoco.
Ma vado io, gli metto fuoco.
È proprio.
Dai ragazzi, va bene, passiamo avanti perché oggi abbiamo una bella novità. Allora, vorrei parlare al volo dell'Ascoli Piceno, perché grazie al caro Patrizio Loduca della Car Speedy TV ci ha fornito, e penso che da qui in poi tutte le tappe del CVM ci fornirà dei piccolissimi estratti video in cui potremo goderci del sound di queste fantastiche vetture. Allora ragazzi, io prima di parlare un attimo di come è andata la gara del CVM, per l'appunto l'Ascoli Piceno, che ha sicuramente regalato grande spettacolo, una salita bellissima, velocissima e molto tecnica, che ha tra l'altro penso l'arrivo più veloce delle salite al mondo, adesso devo valutare, ma mi avevano detto che c'aveva questo primato, perché l'arrivo è con quinta sesta piana con un triplo sinistra che si fa pieno, è una roba da togliere il fiato, veramente una gara spettacolare. E allora ragazzi, io andiamo a vedere questo video, sempre che funzioni tutto. Siamo sicuri che funziona tutto? No, perché abbiamo
ragazzi,
sempre belle
se
sorprese.
Esplode il computer di Ema, tranquilli.
Ragazzi, a fra pochissimo vi lascio giusto questo minutino in cui poter godere lo spettacolo delle cronoscalate. A voi.
Yeah.
rieccoci arrivati. Bellissime le immagini di, per lo più tutte di Patrizio Loduca, che è venuto con noi in onda. Abbiamo visto alcuni estratti della bellissima gara di, appunto, sì, della 62esima Coppa Paolino Teodori, che io chiamo in amicizia l'Ascoli Piceno. Gara assolutamente spettacolare, ragazzi, spettacolare, veramente una veemenza, una potenza, queste macchine che affrontano queste curve ultra velocissime, è veramente un grande spettacolo. C'è da dire sicuramente che la gara non è stata facile da vincere per il nostro Christian Merli, che è quello che vediamo qui inquadrato in questo momento, per l'appunto, che ha vinto la gara con uno scarto di 3 secondi su Fagioli, Simone Fagioli, che è appunto questa bellissima Norma MC20 appena vista, nero-gialla. È una gara che è assolutamente velocissima, che si adatta appunto alle prerogative, alle caratteristiche dello SLFA30 di Merli, ma soprattutto al suo stile di guida. Quindi bravissimo, perché ha saputo cogliere la situazione dopo un po' la sfiga e la brutta prestazione un po' sfigata di Trento Bondone, che è la gara di casa di Christian Merli. Poi, se vedete, c'è anche le immagini del pilota basco, quindi spagnolo, Irahola Lanzagorta, sicuramente ho pronunciato male, che ha fatto un bellissimo terzo posto con un'altra nuovo prototipo, la macchina che vedete in questione qui, che è la Nova NP01, una macchina che è nata da pochissimo, che ne abbiamo parlato l'anno scorso, e che finalmente la vediamo in azione a livelli veramente alti, e che, come vedete, una vettura turbo, tra l'altro, quindi è abbastanza tipica, perché sono quasi tutte aspirati proto nelle salite, che ha dimostrato veramente di fare male e potrebbe essere pericolosa. Tra l'altro, questo pilota arriva adesso, insomma, potrebbe fare veramente male. Dichi.
Qualcosa di inerte a quello che inerente a quello che hai detto, che okay. È molto interessante. Se sì. Qualcuno di voi ha 500 euro da buttare, non so, magari durante l'anno ti metti due risparmietti, hai 500 euro da buttare. Se vi piacciono le gare di salita, consiglio a tutti di andare in una pista e chiedere a un noleggiatore di farvi fare qualche giro con la Formula Predator. Avrete una sensazione molto simile a quelle macchine. E la cosa interessante, io l'ho guidata, di conseguenza capisco molto bene quali sono le sensazioni, è che non è facile andare al limite con quella roba sulla strada che non è pista, poi. È una cosa ma fuori da ogni logica, per cui quello che fanno questi signori è veramente super apprezzabile. Scatole guida ravvicinate, che se tocchi un po' il volante tagli troppo una curva, assetti bassissimi che se prendi un dosso troppo veloce ce l'hai nel calapranzi, macchine al limite, veramente al limite.
Assolutamente, sono auto molto particolari. Infatti la cosa assurda delle cronoscalate è che vincono quasi sempre dei vecchi. Cioè, è brutto da dire, però questo fa capire una cosa, che per vincere nelle salite bisogna avere tanta esperienza. Cioè, è difficile vedere uno che viene dai kart, uno che ha tante esperienze, per dire un Gabriele Mini, che arriva e va a 280 in mezzo agli alberi muretti. Cioè, è un po' diverso da andare a 320 sulla pista con vie di fuga e tutto. Cioè, la salita... ci vuole tanto coraggio, ma soprattutto esperienza. Cioè, devi sapere dove alzare il piede. È assurdo, perché è una qualifica, però è una specialità che, se fai troppo, veramente rischi grosso. Lì l'errore lo paghi carissimo, lo paghi veramente caro. E infatti, in una bellissima intervista del compianto Mauro Onesti, che è l'uomo che ha vinto, il pilota più vincente nella storia dell'automobilismo, a quanto pare, ha fatto più di 200-300 assoluti, e praticamente racconta proprio questo, che per vincere nelle salite bisogna prepararsi bene, bisogna arrivare pronti e bisogna sapere quello che si fa. Cioè, non è una cosa che sali e parti. Questo, in altre specialità, è molto più permissivo.
Di essere all'interno di una lavatrice che sta girando con la centrifuga a 1000 giri e voi dovete farla andare dritta. Questa è la sensazione che si ha su quelle macchine così basse. No, è vero. Prova a immaginare la sensazione di essere una lavatrice. Sei lì che dici, faccio un giro. E invece no, perché quando parte la centrifuga... non ci capisci più nulla, poi le vibrazioni. Adesso, fortunatamente, con il motore di turbo,
in più devi schivare muri e alberi a 200,
e le buche,
le buche, No, ma infatti, bello, ragazzi, bello, quei piloti sanno tutto a memoria. Addirittura Mauro Nesti raccontava in questa intervista che faceva la stessa cosa, dice, che faceva Ayrton Senna, che manco sapevo che come era il nome tecnico, cioè che lui prima della partenza chiudeva gli occhi e si rimmaginava la salita e con il cronometro alla mano stappava il tempo e presso a poco, secondo più secondo meno, e era poi il tempo che avrebbe fatto in gara. Cioè, quindi è questa cosa, bello, che poi si chiama training, non so come. E praticamente poi nel documentario di Ayrton Senna c'è il suo coach che spiegava questa tecnica che faceva anche lui in qualifica e nelle gare che si rifaceva.
Ti ricordi, Ema?
Però lui non lo sapeva. Ma Onesti era uno un po' alla buona, tra luce e vino. Cioè, è una cosa autodidatta, diciamo. Grandiosa.
Ne avevamo parlato di questa cosa di Senna, se ti ricordi. Di quando si era spostato il muro di un millimetro e lui prese il muro con la ruota.
Esatto. Quello è Monte Carlo. Perché, vabbè, ma lì.
No, non è stato a Monte Carlo.
Dove è stato?
Era, credo, Detroit. Non ti voglio dire una cazzata. Roba di
può essere,
tipo.
Sì, adesso non mi ricordo, sinceramente mi sfugge, però sì, vabbè, Ayrton Senna non mi stupirei di una cosa del genere. Comunque,
il commento che facevano i suoi avversari era che lui non era una curva avanti, ma due.
Sì, avanti due curve. Ma è lo stato mentale fa tanto. Io dico, secondo me,
comunque,
ci sono tanti talenti che hanno veramente il piede pesante, ma per diventare campione bisogna avere lo stato mentale. Cioè, Thierry Neuville, per esempio, è uno che va fortissimo, secondo me, tornando al discorso di prima, ma secondo me non ha l'aspetto mentale di Ogier, cioè che gli permette di vincere i mondiali. Infatti è vice campione da ormai non so quando, l'eterno secondo. A me mi dispiace, perché è un vero talento, è veramente forte, però gli manca quella cosa mentale lì, che è quella che ti dà lo step in più per vincere i mondiali. Che ne pensi, Sam?
Sì, sono d'accordo, la testa fa tanto. Adesso non conosco bene come Neuville, ma se lo dici
tu. Io sono amico, l'altro giorno avevo preso il caffè. Dimmi.
È la differenza tra campione e leggenda. È lì il discorso.
Assolutamente. No, ma sono pochi quelli che sono diventati così. Sono, penso, Senna, Schumacher. Se parliamo di Formula 1, poi se parliamo di altre specialità ci perdiamo. Però
comunque,
Schumacher, Senna, insomma, pochissimi. Jackie Stewart.
Visto che parliamo di Senna, sì, e visto che spesso parliamo anche di modellini, ve la butto lì.
Oh, vedi, bravo. Non c'è un
modellino di Senna dell'88. MP4, bellissimo.
Sì. Bellissima macchina. Va bene, ragazzi.
Vuoi fare un attimo una pausa?
No.
Che io ho una domanda interessante da lanciare per una pausa.
Sì. Dichi, non abbiamo pause, comunque vai.
No, non vuoi fare? Allora non faccio la domanda.
No, falla, perché non sta funzionando quella cosa lì. Vai. Non possiamo fare pausa.
Vai.
Allora, con tutto questo discorso di Neuville mi ha fatto venire in mente una domanda. Vi ricordate l'ultima live che abbiamo fatto? All'ultimo abbiamo intravisto Gigi Galli dalla webcam.
Aspetto, no? Il numero di telefono, sì.
No, non me lo dà.
Aspetta e spera.
Una domanda che faccio a tutti gli appassionati di rally, soprattutto più anziani che hanno vissuto i tempi di Gigi Galli. Ma Gigi Galli, al giorno d'oggi, è ricordato solo per il pugno al navigatore o anche per altro?
Ma no. Ma poi hai detto voi che siete più anziani. Cioè, io ho 30 anni, tu ne avrai 25. Quanto ne hai? Io l'ho vissuta all'epoca Gigi Galli. Che cazzo dici? Cioè, vi dai del vecchio.
No,
allora, vogliamo ricordare alcune grandiose cose, perché quella è rimasta, perché ora nel mondo dei meme, delle storie, è rimasto il pugno, che è una cosa di 5 secondi, la vedi e ridi. Però ha fatto delle cose con una Mitsubishi Lancer che era una merda. Parliamo chiaro, quella Mitsubishi Lancer era una merda rispetto alla Xara, rispetto alla Subaru, che era un'astronave.
D'accordo.
Ok, lui al rally di Turchia mi ha vinto la PS dando 27 secondi all'Eb e passando in testa al rally con una macchina di merda, e soltanto il fatto che era una macchina di merda l'ha fatto perdere, perché due prove dopo è scoppiato il turbo e quindi la macchina aveva 10 cavalli e si è fatta tutta la prova, cioè, è figlio di rally, che gli vuoi dire a sto ragazzo? Lui ci ha messo anima e corpo con le macchine di merda che aveva. Un altro grandioso risultato fu il rally di Svezia, quando la Lancer si ritirò e prese la macchina in affitto da privati. E c'erano nello stesso team che aveva le Lancer WRC, che avevano dato in dotazione le Mitsubishi, presumo avevano regalato tutto, erano lui e il pilota locale Ericsson. Ricordiamo che Svezia, ghiaccio, neve, come dicevamo la scorsa puntata, prerogativa dei scandinavi, Gigi Galli ha lottato per tutta la gara per il terzo posto, è rimasto terzo fino alla fine. A 100 metri dell'ultima prova, dell'arrivo, gli si rompe il cambio, rimane con la quarta, non mi ricordo cosa. Era un distacco Ericsson, i due erano in distacco di un decimo, l'ha superato di quel decimo per quei 100 metri, è arrivato quarto. Cioè, Gigi Galli ha fatto delle cose eccezionali. Quindi io il pugno, Samu, è l'ultima cosa che mi ricordo, guarda.
Dimmi la verità.
Beh, mi conforta molto.
Quando correva Galli, aveva da qualche parte un adesivo con la scritta Asino Corse.
Sì.
O Valsano, sicuramente.
Il mio fan numero uno.
Esatto, esatto.
Perché, cioè, queste, no, sono sfighe da te.
Gigi Galli, se veniva messo sotto contratto da, faccio finto, da una Peugeot ufficiale o da una Citroen, oggi parleremo di Gigi Galli che vinceva i rally, ti ricordi quando ha vinto Monte Carlo? Secondo me, guarda, lo faremmo senza problemi.
Ragazzi, nella vita ci vuole fortuna.
Per cavalcare l'onda lanciata da Gaspare, vi invito tutti a gufare per il mio rally di Sanremo, la prima volta alla guida di una macchina molto impegnativa.
Quale, quale, quale? Vogliamo sapere, vogliamo sapere.
Surprise, motherfucker.
La Citroen 2 cavalli, la Diana.
Non te lo dice.
No, va bene,
vi
va bene.
Dico solo che non è una Rally 4 e non è una Gruppo A.
Allora, ragazzi, ci sono tante cose di cui parlarne. Sicuramente questo Rally del Kenny è da seguire questa domenica. Tra l'altro, fra pochissimo arriva anche la Pikes Peak, grandissima salita storica che tutti noi conosciamo perché era su Gran Turismo, diciamoci la verità. E invece no. La Pikes Peak, se non sbaglio, già si sono viste le verifiche all'Alpina 110, ho messo una storia su Instagram, se non la seguite andate subito, pezzi di motorite underscore PTV, se volete vedere un po' le stronzate che mettiamo anche lì. Fra poco comunque arriva la Pikes Peak, un'altra bellissima salita, addirittura nel sito, ragazzi, apro, la prima cosa che spunta è tickets sold out. Tutti i biglietti sono stati venduti, cosa che ha poco senso secondo me, però comunque questa domenica... Si dà spettacolo nella montagna del Colorado. Ha un problema questa salita, che è stata completamente asfaltata, non c'è la salita su sterrato come una volta. Ricordiamo che il nostro italiano Simone Fagioli ha rischiato di fare il record. Peccato che quell'anno c'era la Volkswagen elettrica 1000 cavalli e è arrivato dietro, però stava vincendo a primo.
Ti volevo dire su sta cosa che correrà la figlia di Ken Block.
Grande.
Ricordiamo che Ken Block è scomparso l'anno scorso, questa 8 mesi fa.
No, quest'anno.
Quest'anno, quest'anno. A febbraio, no, io con le date.
Sì.
Sì, sì.
Ovviamente sarà fuori gara, ma.
Sì, insomma, un VIP.
Farà un'esibizione con la macchina che papà aveva preparato per la gara.
Come quello là in Sicilia, il VIP della salita. Giorgio. Quello di
Giorgio, ma perché chi cazzo è sto Giorgio? Ogni giorno.
Uno,
ieri ce l'avevo già. Ghione,
Marco Ghione.
Gimiglione, Gimiglione, Giorgio. Mi parte con Giorgio, poi ci arriva. Sì, quel pilota
la famosa
lì,
curva
Giorgio,
Ghione.
Gilles Villeneuve, no, per dire. Sì, quello che ha vinto 7 mondiali, Giorgio Schumacher, no, ti ricordo. Lui parte così. Ragazzi, va bene, allora io so che dovevate dire una cosa veloce sulla MotoGP, perché poi abbiamo il nostro special. Attenzione, perché arriva un altro video, ha finito di esportarlo, non ho idea di cosa sia uscito perché non ho avuto modo di controllarlo, quindi speriamo che sia tutto a posto e non ci siano problemi grafici. Lo dico già, alzo le mani perché non è stato visto il video.
Provo a essere veloce.
Allora, la MotoGP mi ha detto che c'è stato un test che è andato bene, e poi prima del video c'è una cosa importante su una circolare ACI che hanno rilasciato proprio adesso. Prego.
Allora, praticamente grazie alla vittoria dell'anno scorso in Superbike, Bautista si è guadagnato una 2 giorni di test con la MotoGP del 2023.
Okay.
In questi 2 giorni, da Ducati e da Aruba, che è il suo team, è venuto fuori che Bautista girava a 1:32.200 che è qualcosa,
35.
E significa che rispetto al miglior tempo di Bastianini dell'anno scorso su quella pista era a 5 decimi, quindi una cazzata. Questo dimostra che la moto GP della Ducati di quest'anno è una moto che possono guidare tutti.
Beh.
Quindi è una moto facile. Facile,
se
per
ci
modo
vince
di
Bagnaia
dire.
Non c'è niente da dire su Bagnaia. Pecco è migliore e basta.
Ma non stavo dicendo questo. Stavo dicendo che hanno fatto una moto.
Ti senti in colpa, Gaspare? Ti senti chiamato in causa?
No.
No, allora.
Io ce l'ho con Marquez per ora.
No, ascolta, ma su Marquez, scusa, una cosa stravelocissima perché non vogliamo dilungarci troppo. Perché adesso parleremo di questo importante comunicato circolare regolamentare dell'ACI che è arrivato adesso. Di Marquez è arrivato
Marquez?
Un suo comunicato. No, scusate, di Agostini, grande campione italiano, in cui ha preso le difese di Marquez dicendo: voi no, non potete commentare, non capite quello che si prova seduti
non
dal
sono
divano.
D'accordo.
E dice alla non fine Marquez d'accordo. Lo capisco, spinge al limite sempre. Tu cosa ne pensi? Così al volo. Non so se avete letto questo comunicato.
Se ammazza un altro pilota poi va bene, perché è Marquez, spinge al massimo, quindi va bene. Non la vedo così. Se sa che la moto non va bene, è inferiore a quello che può fare, diventa lui pericoloso e pericolosa la sua moto. Quindi io non la vedo così.
Però se ci pensi, noi che siamo dei grandi fan anche di Gilles Villeneuve, dicevano così: lui è un pazzo, ucciderà qualcuno. Invece è uno dei piloti più ricordati nella storia.
Si è ucciso da solo.
Gaspare, si è ucciso da solo. Sì. Su questo tuo discorso, e poi così almeno capisci il mio pensiero. Marquez va oltre il limite della moto, ma sì, nelle retrovie ci sono incidenti altrettanto gravi
che non si guarda nessuno,
che vanno oltre il limite di se stessi. Quindi chi è
e
meglio?
Non va bene neanche
chi
qua,
va oltre al proprio limite o chi va oltre il limite della moto?
Comunque Marquez, lui in questo comunicato che Giacomo Agostini commenta, dice: se devo lottare per fare il quindicesimo me ne sto a casa. Quindi lui giustamente dice: io vado per morire, cioè nel senso un modo terrone di dire quando un pilota proprio si butta, mi butto al limite perché non mi sta bene di stare così indietro. Ma può essere che moto sicuramente non si sposa con lui. Quello che sicuramente Gaspar recrimina di lui è un po' il carattere, che sicuramente un po' da stromboli.
Quello lo recriminiamo tutti.
Esatto, però quello fa tanto. Ritorniamo al discorso di prima: la mentalità da campione. E il discorso di prima.
Dico
Rossi ha vinto. Scusa per chiudere il discorso. Rossi ha vinto tutti i suoi mondiali perché aveva la mentalità. Marquez, evidentemente, questa mentalità non ce l'ha. Ha il talento, ha la velocità, ma forse gli manca quella mentalità. No, Gaspare. E chiudi poi.
Sì, perché se tu mi dichiari: io lo so che posso fare male a qualcuno, ma devo farlo. Cioè, che vuol dire? Cioè, tu sai che rischi di ammazzare qualcuno, ma non te ne fotte niente. Perché devi andare oltre il limite.
Sicuramente sta dividendo a metà il mondo degli appassionati delle due ruote. Perché il mondo è veramente gli appassionati sono divisi a metà, c'è una spaccatura. Assolutamente sì. Allora, ragazzi, giusto per chiudere, non perché non ci interessa la MotoGP oggi, questo vi avevamo da dire. Poi diteci anche la vostra, cosa ne pensate di Marquez. Marc Marquez, so che è odiato in Italia perché ha fatto grande antagonismo a Rossi in maniera un po' scorretta. Quindi già gli italiani per partito preso: Marquez merda. Non lo so, vediamo. No, diteci la vostra, diteci la vostra.
Però
io non penso proprio.
Anche tu la vostra, La tua.
La mia io l'ho detto che secondo me noi, è vero quello che dice Giacomo Agostini, che noi seduti dal divano siamo sempre un po' sprezzanti, no? Nel dire vabbè, ma se fossi io, se fosse lui dovrebbe fare, cioè loro vanno a 300 km all'ora e rischiano la vita ogni giorno, noi invece ci divertiamo guardando tutto questo dal divano, quindi insomma dovremmo sempre rivalutare quello che diciamo, sono loro che prendono i loro rischi. Non lo so. Va bene, comunque dai, passiamo avanti. Samuele è morto nel mentre. Ci abbiamo.
Devo andare al bagno, sono in mutande.
No, ho bisogno di te. Al volo. No, perché è arrivata questa comunicazione ufficiale dell'ACI Sport che vi linko proprio sulla chat di YouTube, in cui praticamente la Federazione Italiana l'ACI sta dando la concessione, gli strumenti a tutti di poter dire la propria e di fare proposte. Evidentemente l'ACI forse ha capito che negli ultimi anni ha preso una piega sbagliata la situazione, e quindi ha capito che di dare gli strumenti giusti a tutti per poter partecipare e dire la loro. Quindi in questo comunicato praticamente a tutti i licenziati sportivi dal 22 giugno al 5 luglio potranno inviare proposte ben dettagliate divise per settore di competenza utilizzando il seguente link che trovate lì nel comunicato.
Bello.
Le proposte pervenute oltre il 5 luglio non saranno prese in considerazione. Quindi ragazzi, avete praticamente 22 giugno al 5 luglio, quanto sono? 2 settimane. Da oggi sono 2 settimane e mezzo più o meno, insomma siamo lì, 2 settimane, dai, avete 2 settimane per mandare proposta all'ACI, le vostre
io
proposte,
cosa
volete dire?
Che sì. Nessuno nessuno manderà nulla e alla fine là ci
si lamenteranno tutti.
Vi lamentate, ma esatto, nessuno mai dice come
risolvere. È vero, è giusto. Io, in questo, io lo dico sempre: noi diamo, siamo obiettivi. L'ACI, quando fa le stronzate, io sono il primo a dire ha fatto una stronzata. Oggi con questa cosa è una cosa eccezionale, unica ed irripetibile. Approfittatene, gli strumenti ci sono, sfruttateli. Poi non dovete fare il discorso, vabbè, ma tanto loro leggono queste cose, le buttano, lo so io dove vanno a finire tutti queste. Non è importante.
Tanto manda.
Voi fate il vostro.
Se non proponi,
vota il vostro. Magari non, perché ovviamente c'è gente che vabbè, fa la proposta, io che corro in gruppo N quando quelli col cognome Valzano ci devi dare 10 secondi in meno alle prove così vince. E dice, ah, non hanno preso la mia richiesta. È normale, sei un coglione, scusami, giusto Samuele? No, perché c'è gente che fa proposte del genere, cioè nel senso che non hanno senso. Ovviamente l'ACI è una federazione con dei componenti che valuteranno tutto. Comunque la cosa non finisce qua, perché poi dal 5 luglio ci sono i referenti karting, ci sono tanti punti che spiega ogni giorno, entro giorno X, quale proposte mandare, quale norme attuare. Insomma, leggetevelo, sono 2 pagine, non ci vuole niente. Se siete licenziati ACI, XAI, io dico XAI come una volta, però ACI Sport, assolutamente dovete leggere queste 2 pagine e prendete, mandate le vostre richieste, assolutamente.
Io manderò una richiesta contro le balle, le balle di fieno,
non le balle. Le chicane artificiali, dici tu.
Le chicane artificiali,
sì.
E la richiesta di allungare le gare.
Di allungare i rally.
No, la seconda non lo so, la prima sicuramente.
Invece Gaspare, tu, se fossi tu, so che noi due non abbiamo la licenza, però se dovessi mandare una richiesta da appassionato, a Gaspare
fare diventare professionisti,
sì,
i commissari,
i commissari. Bravo, questa è una proposta,
bravo,
che farei anch'io.
Bravo.
Beh, ecco, mettiamoci allora movimento motorite. Bravo, facciamo tutti una richiesta così.
Esatto,
diamo
allora,
lavoro
fisso. Io sono titolato ACI, quindi posso mandare un'email. Se voi avete delle richieste, mandatele a...
Già te ne ho detta
Motorite.
Una.
Questa la mettiamo, la metti per iscritto, me la mandi e la mandiamo. E
te l'ho detto, mettila per iscritto.
La devo mettere per iscritta io, scusa, è tua, portacci tua.
Ma mandate, sei tu il titolato, non io.
Le richieste su Facebook, su e Motorite PTV. Ema me le gira e mandiamo un'email bella condita.
Bella, al peperoncino, una puttanesca gli mandiamo, dai.
Bene. Vabbè, sono le cose giuste, no? Non solo, non
troppo giusto, bravo, come il paninaro.
È passata così, proprio piano piano, la battuta condita e senza dita.
Condite senza dire, bravo. No, ragazzi, veramente approfittatene. Questa cosa è stata rilasciata lì, ma nessuno l'ha letta. Alcuni sì, noi l'ho vista io da Vivirelli, dalla pagina che subito ha mandato e ha detto: vedete, gli strumenti ce l'abbiamo, usiamoli. Ha ragione, Vivirelli. Grazie per aver pubblicizzato.
Secondo te non l'hanno fatto apposta
circolare
di non pubblicizzarlo?
Può essere, però noi, siccome siamo, esiste internet, c'è una bella comunità, siamo tutti insieme quando siamo a parlare di, hai visto quello è arrivato prima, quello ha sbattuto, vergogna, organizzato. Invece di utilizzare i social per queste stronzate e fare i criticoni, utilizziamo i social, bravo, per una cosa bella. Quindi pubblicizzate tutti, fate girare questo link. Samu, tu sei il primo, utilizza anche le tue pagine, che sei sicuramente molto seguito.
Lo sto facendo adesso.
Dirlo. Fai un video magari al riguardo. Guarda, facciamo una cosa: tagliamo sto spezzone e te lo carichi sul tuo canale. Perché secondo me.
No, facciamo uno apposta, dai.
Ah, non ti stiamo sulle palle? Vabbè, lo puoi dire. Guarda,
no, va con voi.
Ma no, adesso chiudi. Basta, adesso tu te ne va. Allora ragazzi, andiamo avanti. No, comunque era interessante,
questa
cosa.
Però è una bella idea, se vuoi tagliare questo coso e metterlo su, almeno è più veloce.
Sì, sì, no, infatti, per non perdere tempo, non per altro. Allora, andiamo avanti. Allora, abbiamo l'ultimo spezzone, il nostro special, questo sabato sera, invece di andarmi a vedere Rally San Marino e impolverarmi. Mi sono fatto una cosa un po' più chic, a sudare sotto il caldo 40 gradi della notte rossa di Maranello. Allora ragazzi, vi lascio con questi 3 minuti di special in cui vedremo alcune delle auto che erano presenti lì e poi insomma magari diamo una leggera chiacchierata, una leggera visione a queste auto del passato e non solo, di questo evento che il comune di Maranello dedica completamente ovviamente alla rossa, alla macchina che l'ha resa famosa, perché onestamente se non c'era la Ferrari oggi non sapremo neanche dov'è Maranello come comune, perché è veramente un buco, era un paese contadino che si è rivoluzionato grazie a questo, grazie a Enzo Ferrari, che ha deciso di mettere il suo stabilimento lì. Poteva decidere di metterlo in un altro paese, invece ha deciso lì. Quindi molto fortunati, ricordatevi, cittadini di Maranello, ricordatevelo, sì, avete avuto molto culo. Quindi comunque, detto questo, no, perché conosco i miei poli, punto. Va bene, vedete, la critica la dovevo fare. Allora, è stato un evento carino, altri anni ci sono state macchine più belle, però a voi le immagini, ragazzi. A fra pochissimo ritorniamo qui per commentare le immagini.
Città italiane di estate organizzano le notti bianche, invece solo a Maranello si organizza la notte rossa. Ovviamente la Ferrari è protagonista.
Ah, t'ho visto, t'ho visto.
Super iconica della Ferrari, la Ferrari F40, fatta negli anni 80, cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, è sicuramente una vettura che ha segnato un'era, un'epoca della Ferrari, con la fine di Enzo Ferrari, con l'arrivo della nuova direzione di Montezemolo. È stata una delle ultime vetture progettate da zero, un prototipo che ha fatto sognare l'intero mondo. È una vettura unica e irripetibile, ovviamente turbo, da questa poi fu fatta anche l'F40 LM, una versione assolutamente estrema di questa vettura eccezionale. Pezzo di storia, anche se non è Ferrari, però ci sta un Fiat 1100 da competizione degli anni 50, originale, che viene dal Museo Stanguellini. È una vettura che ha partecipato alla 1000 miglia, è ovviamente tutta da competizione, preparata, non ha niente di originale. La cosa bella è che c'ha l'officina praticamente portatile, si può notare qua dentro, come si può vedere ha tutto l'occorrente per affrontare il percorso di tutta l'Italia. È una vettura abbastanza rara e particolare, anche perché non si è ben capito cos'è. Abbiamo asserito che sia la presa uscita per il calore del motore, anche queste due prese strane. Davanti alla Ferrari 308 GTS, una serie di modelli che è divenuta famosa grazie alla serie TV Magnum PI. E questa versione è in blu notte ed è veramente bella, molto elegante.
Ed eccoci tornati live, siamo sempre qua. Allora, grande, vedo che Gaspare si è emozionato a vedere tutte queste Ferrari. tutte queste auto storiche e non e già è partita subito fuori onda la diatriba tra l'F40 e l'EM, o meno, ho detto qualche cavolata nel video, ne sono consapevole. E comunque, la storia dell'F40, vogliamo un attimo rievocarla, due secondi, giusto al volo, Gaspare. Un'auto eccezionale.
La più bella forse di quegli anni.
Assolutamente.
Forse anche
tra le supercar, secondo me, è la più bella.
È la top.
Io però personalmente io avrei preferito aspirata invece che turbo. Però vabbè, per me ha questo difetto.
Vabbè, ma gli anni 80 erano gli anni del turbo.
Assolutamente.
Quindi, assolutamente. Dovevi farla turbo.
No, la LM com'è nata? Perché so che la LM è stato un progetto un po' segreto, meno che ricordiamo la versione più estrema di questa vettura, di cui c'è un video fantastico di Lafitte.
Non, non solo. Nel senso che la LM si era poi evoluta nella GTE. Erano praticamente gemelle. Era una l'evoluzione dell'altra. La LM era nata per correre le mani. Io ti avevo detto una cazzata io in prima, in collaborazione con Michelotto Automobili, e fu richiesta a Enzo Ferrari direttamente da Ferrari France. Ti ha detto ciao, date la Ferrari per correre alle mani. Sì. Perché...
Che però poi in realtà fu utilizzata, esordì all'IMSA, faceva a Laguna Seca con Gian Alesi. Quindi fu una vettura che come sempre è nata per un presupposto, però poi alla fine insomma ha fatto un po' di altre gare, una vettura che ha corso molto poco, ha avuto in alcune prove del campionato che ha totalizzato 4 podi, una bellissima macchina. C'è anche la F40 competizione che è bellissima, l'F40 qualunque versione è bella, cioè punto, sono tutte spettacolari.
La F40 è bella, punto.
Punto, poi ci sono le versioni più estreme, eccetera. Michele Nelli, se è collegato adesso, ti sei perso il video dell'Ascoli Piceno, mi dispiace Michele, sei arrivato tardi, te la recuperi dopo la puntata appena finiamo, vi rivedete lo spezzone dedicato alla salita dell'Ascoli Piceno, perché sappiamo che Michele è il nostro appassionato di salite number one. C'è Matteo Poggi che ci scrive di nuovo, non so se ce l'ha chiesto forse qualcun altro prima, gli orari delle live domani. Allora, gli orari delle live, ripetiamo se non l'avete sentito, ovviamente se avete URC Plus, tutto il sistema Live Plus eccetera, potete vederle quando volete. Tra YouTube purtroppo non comunicano, cioè vanno un po' a sentimento, mettete la campanella nel canale ufficiale di YouTube e quando vi arriva la notifica vi guardate la live. Purtroppo non vengono comunicate molte cose. Michele, io ne approfitto che sei arrivato, dato che siamo in chiusura, per sapere da te cosa ne pensi un po' di questa vittoria di Merli, che ha dato 3 secondi sonori al caro Fagioli, dato che comunque è una salita che è un po' più adatta all'Oselle F30, al suo stile di guida. Per il resto ci sono state tante macchine, abbiamo visto adesso il video della Notte Rossa a Maranello, tante macchine, sicuramente in altre edizioni ci sono state più macchine un po' più belle, però alcuni pezzi veramente di storia c'erano, come abbiamo visto nel video Enzo Ferrari, la 250 SVB, che è una vettura che oggi vale veramente tanto, forse l'auto storica che valeva di più lì era quella. C'erano però anche tante altre vetture, anche dei team locali, c'era per esempio un angolo dedicato alle vetture da rally dei team locali della zona, e quindi insomma era un po' dedicato il mondo del motorsport emiliano, diciamo, dedicato la notte è dedicata a loro. Samu, che dici? Ce la compriamo sta F40? La facciamo sta colletta?
Sì. Ma insieme alle richieste da mandare all'ACI, mandateci anche 100 euro simbolici.
100 euro? Tu dici che raggiungiamo la quota di 2 milioni, 20 milioni? Quanto vale? Quanto vale? Gaspare, cerca il volo su internet, valore F40 all'asta venduta. Perché so che la vettura che è stata venduta di più era l'Alfa Romeo 8C, che ha raggiunto all'asta 20 milioni di euro, una cosa del genere. Adesso magari mi sbaglio, eh.
Vi posso dire che smontare e rimontare un F40 è un'impresa devastante.
1,4 milioni di euro.
1,4, pensavo che vaffanculo. Ecco, dove è il portafoglio? Aspetta.
Pensavo però aspetta, che era una cosa... aspetta. Base di partenza. Perché si arriva a 2,8 milioni di euro. Così.
Qualcuno l'ha venduta,
si era 1,8, ce la facevamo. Sono sì, quel milione sì, di euro in più.
Che comunque la macchina che ha il record della vendita d'asta migliore come un'opera d'arte è l'Alfa Romeo 8C 2900 di cilindrata, la B-Touring, un'auto degli anni 30, parliamo, che è stata venduta a 16,7 milioni di euro. Così, quello è arrivato così.
E pensate che sto stronzo ancora non me l'ha ridati.
Ecco, c'è Michelinelli che spaccia subito i suoi modellini. Se volete, ne
quanto
ho in vendita.
Quanto hai detto, Ema?
16,7 milioni. Venduta?
Quanto?
16,7.
Ok, no, non avevo capito.
Beh, l'Alfa Romeo, capito? È un po' superiore alla Ferrari. Boh! Ha detto questo, diciamo, Michele Lelli che ci spaccia subito i suoi modellini. Se volete, ha in vendita un F40 scala 1.18 della Burago. Ma Burago è schifo. Voglio quelle, i modellini da
in mezzo ai cartoni.
Quanto me lo vendi? Dai, che facciamo, vediamo chi fa il miglior prezzo.
Ma la mia è 1.24, credo.
Va bene, comunque, sì, insomma, è stato veramente un bellissimo evento. Tante belle macchine, e quindi rivediamo alcune immagini al volo. E sicuramente, se eravate nella zona, meritava di essere vista. Ricordo che ogni anno viene fatta la Notte Rossa, quindi potete, mamma che brutta sta persona, quindi potete ogni anno andarla a vedere. Ovviamente questo è un evento organizzato dal comune, non dalla Ferrari. Ovviamente la Ferrari dà una mano con i suoi clienti, insomma, invita delle persone, però è un evento che è espressione del comune, che ovviamente doveva fare qualcosa, ovviamente, per la sua amata vettura che l'ha resa famosa in tutto il mondo. Il comune doveva almeno fare qualcosa. Questa macchina che vedete adesso è per esempio una delle Ferrari di Enzo, proprio
di Enzo,
che usava lui, insomma, tutti i giorni. E sì, sì, è qua la 1000 miglia di cui parlavamo, la Fiat 1100 che correva corsa alla 1000 miglia che abbiamo visto poco fa. E insomma, tante belle macchine, sicuramente per gli appassionati anche di autostoriche è stato un bel vedere. E niente, allora ragazzi, io che dire, detto questo, direi che possiamo sicuramente cominciare a salutare un po'. No? Hai qualcosa? No. Dimmi.
Devi tirare fuori una cosa ancora.
Davanti a tutti, su Pornhub dopo.
No.
No? Cosa? Non mi ricordo.
Manca una rubrica.
Bravo, hai visto che la scaletta serve, perché tu guardi la scaletta e mi dici no, e vedi, comunque leggiamo al volo, che molti ti hanno chiesto a Samu, ma già hai risposto in chat, lo diciamo giustamente così per vedere che c'è gente che scrive. No, ti hanno chiesto qual è il prossimo rally che fai, ovviamente rally di K, come si dice?
Catalnisseta,
sì, glielo volete spiegare? Caltanissetta. Tu con questa cosa, sta battuta, sai che succede? Che arrivi a Caltanissetta, sbaglia a dirlo e la gente ti pesterà. Te lo dico.
Catalanissetta.
Esatto, perché vedi che i siciliani sono permalosi, te lo dico, quindi stai attento.
Non ci stanno più. Allora, quale pilone vuoi, Samu?
Quale pilone vuoi, che stanno a fare il nuovo ponte lì, la zona Capodarso, dove c'è la partenza della Coppa di Sette.
Te lo prenoto.
Ascolta, allora, un attimo al volo, perché Michelinelli si è espresso sulla vittoria di Merli, ci dice ovviamente sono tutte e due piedoni, Merli aveva qualcosa in più per una volta, è un peccato che uno fa il CVM ed uno il CM, questa cosa l'abbiamo già detta, purtroppo sono separati in casa. Vabbè, ci chiedi se viene a Rieti, che è la tua gara di casa, ci sarà un'auto ex ufficiale da urlo, tra cui S4037 Martini ufficiale. Guarda, a Rieti mi piacerebbe tanto venire, a parte che le domeniche sono già impegnato, però purtroppo ora da Milano è un po' lontana Rieti, sotto tipo 6-7 ore. Già una volta l'ho fatta quando abitavo a Modena, è stata tremenda di notte, sono arrivato alle 2 di notte, poi mi sono svegliato alle 5 per la gara, è stato tremendo. Quindi se fossi più vicino sicuramente sarei già là, quindi dai, avremo modo di vederci qualche altra gara. Invece Claudio ci chiede con cosa, però non ho capito a cosa si riferisce.
Con cosa corre Sam,
esatto,
106N2 kit.
Che vuol dire che è fuori, è talmente fuori che è un kit gun
K10. Allora, dico soltanto che a Eros gli ho detto: Eros è il ragazzo con cui correrò, poi uscirà l'elenco scritto e tutto. Gli ho detto: sì, ma con cosa corriamo? Perché io vengo ingaggiato senza neanche sapere dove vado, perché a me non mi interessa.
Ingaggiato, c'è il contratto.
Sì. No, senza contratto a voce. E mi fa: no, corriamo con un 106N2. Gli ho detto: di dov'è che sei? Sono di giù. Gli ho detto: allora è un N2A. E lui no.
No, ma come si chiama il fortunato?
Aspetta, mo te lo dico. Aspetta.
Bazza, non so manco.
E io che navigatore, Eros, Eros Rally Catalni Seta, poi no.
Che navigatore.
Eros Rally Catalni.
Ci fai vedere pure il numero, levalo per favore, dai.
Ma non si vede.
Cioè, che vabbè. Coglione.
Sei proprio alla febbre, ragazzi, oggi alla febbre.
Ema. Comunque abbiamo ancora un'altra rubrica.
Sì, volevo metterla, quindi. Infatti è meglio per chiudere. Arriva la nostra cara rubrica. Devo fare la intro, devo fare qualcosa per questa roba. I nostri meme. E chiudiamo con i meme. Ecco qua la moto per Marquez dal prossimo GP. Vediamo. È perfetta, non c'ha neanche.
Questa è una cagiva di Gaspare, quella che sta vendendo su
Facebook. Non offendere.
Che dobbiamo dire? Che
che la KGV alla GP
è la,
era la moto più bella del mondo.
Sbaglio, Gaspare, questo è i test che dicevi che ha fatto Bautista pure.
sì,
e noi test, ecco perché andava forte. Ecco. Sì, ma io una domanda,
molto aerodinamica.
Ma le rotelline sono in fibra di carbonio o sono pure proprio Michelino?
Fibra di vetro. Quanta portanza fanno?
Esatto. Carrelli. Beh, effettivamente è un bel progetto perché ha l'aerodinamica in mezzo e i lati, cioè. No?
E ci poi la chiamiamo Formula 1.
Comunque, avete visto l'ultimo Gran Premio? Un po' la classica, come sempre, tutte Ducati. Eppure no, attenzione perché c'è Miller che ci fa notare che è l'unico con la KTM. Comunque, però, Miller ha fatto delle dichiarazioni che lo amo già. È bello, un puro.
Cosa ha detto?
Però,
detto?
Aspetta, lui è ex Ducatista. Quindi. Diciamo che
è nel mezzo, vabbè, comunque sì. Però sì, effettivamente.
Dai, di le dichiarazioni, su.
No, ne hai parlato tu la scorsa puntata, ha detto la cosa dei biglietti, ha parlato del...
No, ne ha detto un'altra.
Quella che Marquez ha detto... un cretino, cioè...
No, ha detto a Marquez che deve fare il suo dovere.
Esatto,
non deve fare la principessa.
Sì.
E soprattutto che la moto va di merda per colpa sua.
Sì,
perché ha messo tutti i tecnici che voleva e ora la moto non
Miller,
va.
Ho visto che Miller è uno che dice le cose come stanno e questa cosa l'apprezzo tantissimo, che se la te la deve dire te la dice. No, ma io preferisco la purezza, guarda, delle persone. Comunque, prossimo, dove passiamo? Vediamo se cambieremo sport. Ecco, quando i Ferrari azzeccano la strategia e hanno un passo gara decente. Un avvenimento talmente raro che code una volta ogni 1000 anni. Quindi il nostro Piero Angelo.
E infatti questa volta di Formula 1 non ne abbiamo parlato.
Esatto. No, perché ha rotto anche un po' le palle. Basta, Formula 1. Vediamo, c'è un'altra sulla Formula 1. Posizioni guadagnate, ordini di scuderia che non danneggiano Leclerc, una sosta in meno dei primi, gomme che non si usurano, grazie. Ma non finisce qui, attenzione, perché Zalone, anche lui, 24 ore di Le Mans azzeccano una macchina competitiva al primo tentativo e non sbagli una strategia per un giorno intero. Allora sei sano.
Ma sei sano?
Io pensavo che non le dicevi le parolacce.
No. E poi in chiusura abbiamo mio zio di Milano che scendeva alla Sicilia con la 107 turbo spacchio, quadrifoglio verde, traduciamo twin spacchio che...
twin spacchio è il top,
è il top, ovviamente e sono i 20 cavalli in più, quindi quando... non traduciamo,
scarico libero.
Scarico
dovrebbe essere Twin Spark, che è la doppia candela.
No, però non traduciamo.
Twin spacchio è un'altra cosa.
Quando vai a Catalanissetta, gli chiedi ma cosa vuol dire spacchio? E basta.
Ma cosa vuol dire Catalanissetta?
Catalanissetta, va bene. Michele Lelli ci scrive. Michele Lelli sulla Ferrari di prima, il meme e i 5 secondi a Vettel. Quelli sono fissi ormai.
Comunque,
lui proprio dal divano.
Sulla Ferrari lo posso fare?
Sì.
Uno?
Uno solo però.
Che durante la gara hanno detto a Leclerc: stai tranquillo, Sainz non ti attacca. Cioè, anche no. Dai.
Vabbè, ma si sa, ragazzi, se voi credete veramente che non esistano gli ordini di scuderia nel 2023, ancora c'è, dai, sì. C'è una regola che dice che non si fa. Però vabbè. Comunque. Che dici? Chiudiamo? Andiamo a dormire?
Sì,
si è fatta una certa.
Per fatta la certa. Tacchi prima, sta male.
Dai, allora noi mandiamo. mandiamo come sempre la nostra bella sigletta che parte come sempre e spumeggiante si fa sentire nelle nostre cuffie. Vi salutiamo come sempre, vi ringraziamo tutti per essere stati con noi in quest'altra puntata di Motorite. L'estate si avvicina, ad agosto sicuramente forse faremo un po' di ferie, poi più avanti vi diremo un po' come andrà. Io ringrazio
come sempre.
Grazie a te, ringrazio Samuele, Gaspare, soprattutto Samu che questa sera è venuto in onda perché aveva la febbre. Grazie Gaspare, come sempre, con la sua enciclopedia vivente sulle autostorie. Perché ti stai toccando? La sola non ho capito cosa stai toccando. Ah no, è il microfono, vabbè, ok. No, ringrazio come sempre tutti voi che siete sempre di più a scriverci in chat, a partecipare con noi. Vi ricordo sempre che basta un like, un follow, un'iscrizione e soprattutto una condivisione. Se il programma vi piace, fate passaparola, perché è la pubblicità migliore che esista al mondo. Questo
ma
noi ci aiuta tanto.
Ma anche se non vi piace.
Ma anche se non vi piace, infatti, se vi paghiamo.
Ascoltate,
vi paghiamo con il caro Samu che ha promesso che se Rovan Pera no, vince arriverà nudo
se,
in onda.
Se Rovan Pera vince,
se Rovan Pera vince, vieni onda. Nudo in onda. Quindi tifiamo tutti Rovan Pera questa domenica. Sono lì che curo. Aggiorno le classifiche. Ciao ciao ciao.